Il problema sta davvero da tutte e due le parti. Come è stato dato al comunicatore, come è stata data al comunicatore questa notizia dallo scienziato che l'ha fatta o dal gruppo di ricerca che l'ha fatta, perché io non do la colpa soltanto a lui, a lei, ma a chi gliel'ha data, come gliel'ha data, e poi lui che c'ha, insomma, ha infiocchettato questo comunicato stampa che è stato rilanciato immediatamente da tutto il mondo, perché insomma la NASA ti dice una cosa di questo genere, tu drizzi le orecchie e dici mamma mia, abbiamo trovato un'astronave aliena che arriva verso la Terra. Ovviamente questa cosa non si è verificata.
Sì, che poi in questo caso l'ultimo elemento, visto che stiamo dialogando sulla comunicazione, è quello che fra i due attori principali, ovvero chi fa ricerca, chi fa scienza e chi racconta la ricerca, la comunicazione, ci sia onestà, perché ci può essere non il recepimento da parte dei giornalisti, poi ci può essere la non onestà, vabbè, meglio così, palco bagnato, palco fortunato, di alcuni scienziati che taroccano i dati e riescono ad andare su Nature e a creare delle super notizie. Mi ricordo 4 anni fa ci fu una scienziata giapponese, all'epoca era Scienze in Rete, che raccontava, Nature manda allo spazio ai giornalisti dicendo abbiamo trovato, c'è questa scienziata che ha trovato la formula per trasformare le cellule staminali in un bagnetto acido. La notizia, riconvertire queste cellule, riprogrammare queste cellule staminali. Sembrava la notizia, il premio Nobel senza passare dal via. Chi sta in laboratorio sa benissimo che una soluzione acida la può fare al volo. Tutti i giornali ne diedero bellissime notizie. Poi, visto che era troppo semplice, tutti i laboratori del mondo incominciarono a ripetere l'esperimento. Molto spesso, quando sono esperimenti di fisica, Gianluca ci insegna, è difficile ripetere, è impossibile ripetere, si segue la logica, cioè, non è nell'immediato.
Non è impossibile, però.
No, insomma, nell'immediato. Quello era facile, tutti hanno preso le cellule staminali, hanno cominciato a sperimentare, allora si sono domandati,
certo,
sono
andati... sicuro che fosse su Nature?
Andò su Nature, okay. Sì, fui vittima pure io di questa grande burla, e poi dopo mesi gli scienziati incominciarono a scrivere le lettere al laboratorio e si scoprì che insomma aveva preso delle foto da una vecchia tesi di dottorato e aveva camuffato, là non c'era, era frode, non c'era l'onestà,
quella,
però
quella è frode,
come sbagliano i giornalisti a raccontare male la notizia, delle volte a portare avanti delle fake news, consci che sono delle fake news, perché molto spesso c'è l'idea oddio sono caduto al perno, no, alcuni sono consci di raccontare le fake news, come quella del 3% degli studi che dicono, o della discordia degli scienziati sul clima, là si è consci di dire una fesseria.
Anche sull'autismo, se non erro, ce la stavamo
Ma là, là il problema è oltre, là entra il terzo attore, i tribunali, in tutta questa storia. Poi se si trovi un tribunale che decide di poter capire che cos'è scienza o meno, allora poi là non il giro non torna più.
No, permettimi, questo è assolutamente giusto ed è vero, quello è un altro tipo di problema però. La frode scientifica esiste, è sempre esistita, ci sono degli esempi nella storia della scienza che sono assolutamente divertentissimi su frodi scientifiche. C'è questo gruppo, ci sono due scienziati che poi in realtà scienziati non sono, erano due presentatori di una trasmissione comica francese che si sono fatti passare per fisici teorici e hanno scritto un articolo sulla teoria delle superstringhe che è stato preso per buono. È stato preso per buono fino a che qualcuno ha detto ma io ho provato a rifare quei conti lì, non hanno senso. E questi qui erano proprio una trasmissione comica.
Però e questi non erano,
poi erano consci questi di prendere in giro la comunità scientifica. Sì. Poi ci sono quelli che lo fanno per dolo. Cioè, la frode scientifica è sempre esistita, esisterà ancora. Esistono, gli scienziati sono esseri umani, fanno cose che fanno tutti gli esseri umani. Però il mio discorso va oltre, diciamo, a meno di atti criminali come la frode, che quello è una frode, nel momento in cui io cerco di comunicare onestamente un risultato, allora devo fare una sorta di accordo con me stesso e con il comunicatore. Io te lo spiego bene, tu cerchi di non cambiarmi le cose. Mi ricordo una volta, adesso non farò il nome di chi mi avesse intervistato quella volta lì, ci avevano chiesto una opinione su degli eventi estremi che erano avvenuti sulla pianura padana, eventi estremi di precipitazione legati ad eventi estremi di caldo. E avevo fatto una intervista raccontando quello che stava succedendo, come si ponevano questi dati in relazione con i dati dei secoli precedenti, e la giornalista mi chiede: ma non mi può dire qualcosa di un po' più estremo rispetto a questo? Non mi può dare un titolo un po' più pesante rispetto a questo? Ho detto no, non glielo voglio dare, anzi, se poi cortesemente mi fa avere l'articolo, così, certo, in caso, vediamo, però... Ah no, perché se me la mette così, io volevo mettere una roba tipo uragano in... No, ti prego.
Ma lì l'intento però, scusa, non è quello di comunicare la notizia, l'interno è un altro, l'intento è quello di spettacolarizzare un evento che comunque si è verificato, magari, ecco, però si perde l'elemento dell'obiettività, ecco, questo che deve essere...
Ah, guarda, c'è sempre comunque, allora bisogna venirsi incontro, io capisco anche la necessità di colpire un attimo, roba del genere, però uno scienziato deve dire le cose meno false possibili, quindi se mi metti uragano a Venezia, no. Questo no. Se mi metti eventi estremo di precipitazione, questo sì. E poi infatti dissi alla giornalista: guardi, c'è da spaventarsi lo stesso, senza bisogno di mettere dei titoli roboanti, c'è da spaventarsi lo stesso. Però lei era stata, voglio dire, anche come dire, onesta, voleva qualcosa di un po' più succoso da mettere come titolo. Io lo posso comprendere, su alcune cose va bene, su altre un po' meno.
Io direi di spostarci sulla seconda tematica poi in realtà di questa rassegna stampa, che in realtà hai anche introdotto a spizzichi e bocconi all'interno di questa nostra chiacchierata, e appunto toccare il tema del cambiamento climatico. Vogliamo partire dal piccolo, da qui, per poi allargarci?
Ma partiamo... Gianluca, quando ci siamo sentiti per la presentazione del suo libro ieri alla Polvesi, mi raccontava di ultimi studi, ma anche di seminari sul lago Trasimeno. Ecco, io tempo fa per la Polvesi avevo fatto un documentario a proposito di titoli, e ci fecero fare un titolo "Come sta il lago oggi", che era veramente orribile, che però riprendeva un vecchio documentario degli anni 60 della Rai, che era venuta al Trasimeno quando era veramente in condizioni pessime, e là, a proposito di quando il giornalista non fa il suo lavoro, il giornalista della Rai andava a inquadrare solo le zone del lago senza acqua appositamente, fece anche dei magheggi. Però il Trasimeno in che condizioni è, soprattutto dal punto di vista climatico, essendo un sistema chiuso, è anche più pericoloso, le poche variazioni che possono accadere?
Allora, non lo metterei in termini di pericolo, la metterei in termini di vulnerabilità. Un bacino come quello del Trasimeno, un bacino endoreico, bacino laminare, ha diversi tipi di rischi, incorre in diversi tipi di rischi da un punto di vista idrologico. Uno è un rischio di inquinamento delle acque, di eutrofizzazione delle acque, a seconda, voglio dire, di come si trattano in termini di qualità delle acque quelle del Trasimeno. Il secondo rischio, con l'incremento delle temperature, abbiamo una tendenza chiara all'incremento delle temperature, sono 300 anni di dati che ci dicono che le temperature sono in aumento, la serie storica meteorologica di Perugia è del 1818, quindi abbiamo 200 anni abbondanti di dati che ci dicono, opportunamente omogeneizzati, come la temperatura nel centro Italia sia aumentata di un grado circa al secolo, per due secoli abbondanti, nelle sue manifestazioni di temperature minime, massime e medie. Una cosa di questo genere banalmente si traduce nel lago Trasimeno, in particolare per quanto riguarda le temperature massime, in un rischio di abbassamento del livello del lago. È molto semplice, insomma, in questo senso qua. Le precipitazioni, poi, questa è una cosa che spesso non viene raccontata, ma secondo me è interessante, a differenza delle temperature, le precipitazioni non hanno una tendenza molto chiara. Se io immaginassi di fare un viaggio nel tempo, prendessi un catino, mi andassi nel 1800, anno 1800 in cui Alessandro Volta ha inventato la pila, metto fuori sto capino il primo gennaio, lo tiro dentro il 31 dicembre, faccio finta che non ci sia stata evaporazione, raccolgo più o meno la stessa acqua di quella che raccolgo nel 2019. Più o meno la stessa in Italia. Quello che è cambiato moltissimo però è cambiata la distribuzione delle precipitazioni, in particolare sono diminuite tanto le precipitazioni in inverno, questo è vero soprattutto a nord Italia, è vero al contrario al sud Italia, e sono aumentate le precipitazioni per quanto riguarda il nord e il centro Italia nella primavera e nell'estate.